Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Dominati da Apollo. Who Mourns for Adonais? Quarto episodio della seconda stagione di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto.
Data stellare 3468.1. Durante un'apparente semplice esplorazione, improvvisamente una mano gigantesca, sbucata dal nulla, trattiene l'Enterprise in prossimità del pianeta Pollux 4, un lussureggiante mondo di classe M. La mano appartiene ad una creatura umanoide che conosce molto bene la mitologia greca terrestre e pretende di riviverne i fasti coinvolgendo l'equipaggio. Chi è realmente questo affascinante essere scoperto nel profondo della galassia? Dominati da Apollo.
Ciao a tutti!
Gabriella, Marcello, un episodio che ci porta nella paleoastronautica, questo termine, questa teoria degli antichi astronauti, arriviamo addirittura nella mitologia greca. Un bel episodio.
Sì, nelle teorie che in realtà gli dèi... una volta, poi lo vedremo, insomma, erano effettivamente altri esseri alieni.
Provenienti da un altro pianeta che sono arrivati improvvisamente sulla Terra e ci hanno dato la conoscenza.
Sì.
Questo,
beh, l'idea è affascinante, sì. al di là della credibilità o meno, insomma, comunque è un'idea che affascina, che la Terra nel passato, nel remoto passato, possa essere stata visitata da creature aliene. E naturalmente va da sé che qualora questa cosa fosse accaduta, è chiaro che mentre noi oggi abbiamo gli strumenti, no, per identificare una creatura aliena, è chiaro che 2000 anni fa non sarebbero stati visti come alieni.
E lo dirà proprio il dottor McCoy nell'episodio. C'è proprio però una teoria, la xenoarcheologia, questa pseudoscienza, pseudo non riconosciuta, che dice appunto va a studiare questi fenomeni. Ci guardiamo l'episodio, Dominati da Apollo, un bel episodio, siamo nella seconda stagione, quarto episodio in ordine di produzione della seconda stagione, noi ce lo guardiamo, ci troviamo subito dopo, non andate via. Rieccoci, un episodio veramente mitologico.
Beh, direi di sì. Alla fine il mito di proprio l'hanno scelto senza neanche un minimo di così immaginazione, cioè è Apollo,
Apollo
è lì e basta.
Figlio di Giove, questo dio che si trova improvvisamente lontano, anni e anni luce.
Che ha perso tutti i suoi amici e colleghi.
Sono spariti col vento, a un certo punto dice, è rimasto solo lui. Esatto. Crede ancora che di poter far riemergere un'antica civiltà.
Esatto.
Oh, un episodio che però non è al top del top di Star Trek, ma è comunque molto apprezzato dagli appassionati, e secondo me si apre con una delle più belle scene, più iconiche scene di Star Trek. Cioè, il teaser, l'apertura di questo episodio è qualcosa, esatto, secondo me è un'idea fantastica.
Sì.
C'è chi spesso critica questa scelta della mano che afferra la nave per far vedere che anche Star Trek della serie classica era così molto ingenuo, naive, cose del genere, ma in realtà dai dialoghi a bordo dell'Enterprise evidenziano subito il fatto che non è una mano vera, è un campo di forza a forma di mano. Anzi, come accennavi, questo fu proprio una richiesta, insomma, attenzione, specificate bene non volevano elementi fantasy nell'episodio. Star Trek era e doveva essere una serie di fantascienza, quindi molto realistica dal punto di vista scientifico. E infatti quello è un campo di forza, insomma.
Sì, sì.
Però un campo di forza a forma di mano, di grande mano, che afferra l'astronave. Insomma, l'idea visiva è fortissima, secondo me.
Sì, l'effetto scenico, l'effetto shock è bellissimo, infatti.
Sì, quando si vede la mano che si avvicina.
Esatto,
una delle cose che ho notato, ma anche in un episodio precedente, tipo il gatto nero, che di fronte a delle situazioni veramente anche spaventose, i nostri però danno sempre e solo una spiegazione scientifica. Non vanno mai a livello emotivo. Questo è proprio una scelta per farci capire in che direzione vuole andare la serie, che non vuole essere un qualcosa che va a destra, a sinistra, ma solo spiegazioni scientifiche.
Ma infatti,
e questo
anche negli scambi di messaggi, Roddenberry a volte lo dice, attenzione, non voglio fare Lost in Space, no? Che era la serie concorrente, la quale invece prendeva delle derive molto fantastiche. Lui dice, quello che vediamo deve essere ancorato a qualche concetto scientifico. E i nostri protagonisti, ovviamente Spock in primis, sono a loro volta, affrontano i fenomeni con una mentalità da, diciamo, uomini del futuro e quindi con una mentalità razionale, scientifica. Se vedono una mano nello spazio, sanno che non è una mano nello spazio. Se vedono
Sì,
delle streghe, sanno che non sono
non
delle streghe.
sono.
Ma
Sì, che
qualcosa.
non possono essere elementi, tra virgolette, soprannaturali. Sono
Esatto.
naturali, non li conosciamo, ma fanno parte di quella natura scientifica che possiamo registrare, rilevare, analizzare, eccetera. Però sono effetti naturali di un universo che è scienza fisica.
Assolutamente. A parte la stranezza che su Pollus Quarto ci trovano Apollo. Vabbè, questo
L'avevo scelto apposta.
sì, no, infatti, forse probabilmente è una bella
No, tra
sceneggiatura.
l'altro c'è una cosa da dire. In originale usano i nomi greci, Adonis, invece dei nomi latini degli stessi dei,
Degli dei.
insomma. Quindi è solo in italiano che è Apollo su Apollo, insomma.
Sì, esatto.
Possiamo fare.
Una sceneggiatura che è stata cambiata durante. Allora, facciamo un attimo un quadro. Una storia che è una storia d'avventura, no? Anche una tragedia possiamo anche dire. C'è una storia d'amore, assolutamente, seppur forse poco
Forse,
credibile.
ecco, quello è l'elemento
Quello è
meno,
l'elemento
un po' più
veramente poco
debole,
credibile. Sì,
che però è
esatto.
l'elemento che ad un certo punto della storia salva i
È
nostri. A
l'elemento chiave, certo. Sì. È un
un
elemento
certo
chiave,
punto.
però è appunto un cliché, se vogliamo, che avevano già passato. Insomma, la bella dell'Enterprise che cade tra le braccia di un personaggio molto carismatico.
Sì, è
Detto
una Marla
questo,
MacGyver 2,
esatto.
insomma, che con
Detto questo,
Khan
però, è ben
parla.
gestita e poi secondo me è bella la scena quando lei invece, diciamo, finge e gli dice: No, guarda che io provo la stessa attrazione che posso trovare per
Sì.
un batterio del
Sì, no,
laboratorio.
incredibile.
Quella è bella,
Sì,
è ben
sì.
fatta,
Sì,
insomma,
diciamo che si
bella piano.
riprende alla
Si
fine, insomma,
riprende,
ritorna
appunto.
scienziata
Anzi,
e alla fine.
diventa lei ovviamente la chiave del salvataggio dell'equipaggio.
Diciamo che io mi sono messo nei panni del povero Apollo quando ti senti dire una roba del genere, guarda,
Lui li
veramente.
teneva tutti prigionieri, insomma, era
Sì,
mica
però
poco.
lui si è veramente innamorato di
No,
questa
ma in effetti sì,
mortale.
esatto, ma infatti lì c'è proprio il senso della tragedia, anche in senso tragedia greca, nel vero
Sì,
senso della
nella
parola,
tragedia
cioè è
greca.
stato fatto apposta, il personaggio è proprio bellissimo, è quello che ha dato il via a tutta una serie di miti, leggende, tragedie, cioè, quindi è giusto che sia così, è giusto che abbia quell'atteggiamento.
Sì, da uomo ci sarei rimasto male, però chiunque ci sarebbe rimasto malissimo. E la sceneggiatura forse è stata un po' modificata, leggevo, perché doveva essere un po' più spinta ancora. Ogni tanto Gabriella mi ricorda, ricordiamoci che siamo negli anni 60, quindi c'è tutta una certa
Esatto.
costruzione anche mentale. Non doveva esserci qualche cosa di più
Ci
spinto,
doveva essere un
Marcella?
finale, il finale era ben diverso. In realtà stiamo parlando solo di poche battute, hanno
Sì.
tolto non più di 3-4 battute tra Kirk, Spock e McCoy nel finale, 3-4 battute che però cambiavano parecchio l'essenza
La
del
situazione.
finale, perché, cioè, diciamolo, McCoy arrivava in plancia e diceva: Guardate che
Il
Paloma, come
tenente
si chiama?
Palamas.
Tenente Palamas. Stamattina ha avuto un po' di nausea, ha vomitato, quindi le ho fatto un'analisi
Visitata.
ed è incinta. Lei era rimasta incinta di Apollo. Per cui in realtà Kirk e Spock praticamente non parlano, rimangono basiti e McCoy chiude l'episodio dicendo: Adesso rimane tutto da capire se sarà un umano oppure se sarà un dio. Bello, lasciava un finale molto aperto, che
Molto
anzi,
aperto.
come dire, sarebbe stato poi pure interessante scoprire che cosa succedeva a questo ragazzo o ragazza, insomma, non sappiamo ovviamente se è maschio o
Beh,
femmina.
che riprende proprio anche lì i miti in cui appunto gli dei greci
Ah,
dell'Olimpo
sì.
si appunto si accoppiavano
Gli dei greci
con
si
gli umani.
accoppiavano esatto, in continuazione con gli umani e c'erano i semidei, cioè chi aveva un
Sì.
genitore
Beh,
immortale e uno mortale, insomma.
la madre di Apollo è un'umana.
Esatto. Quindi era comunque in linea. Però negli anni 60 un figlio addirittura concepito al di fuori di un matrimonio, comunque, cioè, o Apollo se la sposava, oppure, però lui ormai era disciolto,
Era
oppure
risolto,
non
quindi.
andava bene.
Ritroviamo il Chekhov, che a un certo
Sì.
punto ha una battuta straordinaria quando arriva il tenente Palamas
Sì.
arriva e fa: vuole che vada io, capitano. Quanti anni ha? 22. Dopo no,
No,
cresca ancora un
lascia.
po' un altro. E lo vediamo, lui arriva in questa seconda stagione, questo personaggio, è comunque già un personaggio centrale, ha poche battute, però già all'inizio lo sfruttano molto come personaggio.
Infatti a me piace tantissimo quando su giù nel pianeta, no, snocciola dati, eccetera, eccetera, e c'è Kirk che dice: ma Spock lo sta proprio
Plasmando questo. Però
trasformando
attenzione,
anche troppo bene. attenzione perché è casuale fino a un certo punto, nel senso che una delle modifiche di sceneggiatura che hanno fatto è che inizialmente doveva essere Spock a scendere sul pianeta e tutte quelle battute di Chekhov inizialmente erano battute di Spock che ovviamente snocciolava dati.
Però è bello
E
come l'hanno risolta.
è bello come l'hanno risolto, hanno risolto molto, in maniera molto, molto
c'è
carina.
un motivo ben specifico perché hanno cambiato? Io ho un dubbio. Perché non va Spock?
Allora, tra
Vediamo se è
l'altro,
quello se è quello che penso io, il
allora, sì,
dubbio.
è quello che pensi tu, nel senso che Shatner era un po' di malumore, e vi dico anche proprio il perché: perché Leonard Nimoy era stato nominato agli Emmy Award come insomma miglior attore non
Miglior attore.
protagonista per una serie, e non Shatner. E per cui anche dietro le quinte hanno detto: vabbè, cerchiamo di non rendere Spock troppo protagonista. Anche perché, insomma, appunto, agli Emmy poi non ha vinto Star Trek, aveva diverse nomination quegli anni e i
Sì, non
risultati
ha mai vinto
furono
niente.
annunciati proprio durante le riprese di questo episodio, e però nessuno ha vinto niente, non hanno vinto né miglior serie, miglior effetti
Niente.
speciali, niente, non hanno vinto niente. E, no, forse gli effetti speciali neanche c'erano ancora. E, per
Forse
cui, niente, comunque c'è stata proprio volutamente, ma devo dire, no, non è venuta solo da Shatner, anche la produzione, Roddenberry, Justman, erano consapevoli che Spock stava diventando più popolare del capitano come personaggio, per cui hanno detto: possiamo avere appunto il primo ufficiale che sovrasta il capitano, per
no,
cui
appunto.
l'hanno ridotto un po' il suo ruolo. Anche perché non dimentichiamo che questo è l'ordine di produzione, però poi nella messa in onda al primo episodio invece avrebbe visto Spock, che il duello avrebbe visto Spock come un protagonista assoluto, insomma.
Quindi, sì.
Ed un personaggi tra i personaggi ricorrenti, una buona parte ce l'ha anche Scott, che però fa storcere il naso un po', forse è un po' un pesce fuor d'acqua, visto così, insomma.
È un po' fuori personaggio, quello che a me
Sì.
dispiace, sì, è un po' fuori personaggio, ma lo rivedremo, tra virgolette, fuori personaggio anche più in là nella serie, nella terza stagione, fino a un certo punto, perché in realtà di Scotti non è che si è mai approfondito tanto l'aspetto, diciamo, amoroso, comunque
Ma poi
l'aspetto.
si innamorerà di Mira Romain più avanti,
Esatto, sì, ma
avrà
poi comunque avrà anche quell'infatuazione per la danzatrice, cioè ci sono
danciatrice
tante
dei
piccole
fantasmi del
cose che
passato, sì.
appunto per adesso Scotty era soltanto il classico, insomma, innamorato delle macchine dell'Enterprise, l'ingegnere che legge nel tempo libero soltanto manuali tecnici e quindi sembra un po' fuori personaggio, però in realtà non l'abbiamo mai approfondito, quindi
Sì,
per
forse
me
col
ci
senno
sta.
di poi, guardando indietro, è fuori personaggio. Forse per chi lo vedeva per la prima volta, magari
Sì,
era. Cioè, in questo
infatti. Diciamo,
ruolo, in questa veste, forse
a
era un
volte
po'
sembra
emotivo, ecco,
un po'
forse.
avventato, più di
Sì.
quanto, cioè, un'idea che Scott spesso, quando la squadra di sbarco è sul pianeta, è lui, no, al comando della nave, tante occasioni
Sì.
l'abbiamo visto in plancia, e ovviamente ha affrontato mille emergenze, insomma, in sala macchine, per cui uno si aspetta un carattere più controllato, no, che non si lascia provocare così facilmente. Però si sa, l'amore, insomma, fa fare follie, per cui insomma in questo caso era così,
Ma non
un po'
solo, sì,
esagerato.
è un po' così, però ricordiamoci che è nato come personaggio scozzese, che quindi sono un po' più focosi, diciamo, dei British classici. Quindi ci sta, insomma, non è così sbagliato. A me spiace una cosa che ho letto da qualche parte, non mi ricordo chi, che avrebbero potuto approfittare della morte, tra virgolette, di Spock quando Apollo, no? Per giustificare la mancanza del dito di Doohan, nel senso che in quel caos di shock che ha ricevuto il dito fosse saltato.
Tre volte cerca di farsi ammazzare. Tre volte cerca di farsi ammazzare e non ci riuscirà in un altro episodio non tanto lontano. Vorrei parlare di altri due personaggi. Il Apollo, Michael Forrest, bravissimo, bellissimo, statuario, proprio un dio greco, un attore teatrale che recitava Shakespeare, personaggio perfetto.
Pure l'hanno scelto e cercato apposta, cioè cercavano un attore teatrale, e in particolare shakespeariano, perché per sostenere quelle battute, per sostenere quei discorsi, devi avere quell'impostazione teatrale, cioè non stai interpretando un personaggio qualsiasi, stai interpretando una divinità greca, devi necessariamente avere quel tipo di impostazione. Insomma, un attore, diciamo, televisivo non l'avrebbe reso in maniera credibile. Michael Forrest invece lo rende in maniera credibile, con, insomma, battute che rischiano facilmente, no, di scadere nel ridicolo,
infatti.
Esatto, veneratemi, no? cose del genere. Esatto. Quello, o lo dici giusto oppure non sei più credibile. E lui l'hanno scelto bene.
Parecchi attori che hanno dato lustro a Star Trek vengono dal teatro.
Star Trek ha sempre avuto un legame stretto col teatro, e in particolare col teatro di Shakespeare. Questo lo sappiamo. Sì.
Infatti.
Altro personaggio, non possiamo non parlarne, la bellissima, l'abbiamo accennata prima, Leslie Parrish, lei contestatrice, se non ricordo male, nella vita privata, forse sulla guerra del Vietnam o qualcosa del genere, lavorava poco, qui viene chiamata da Roddenberry perché lo conosceva, però dà un'interpretazione veramente profonda e credibile.
No, credibile sì, sicuramente, nel senso che lasciando da parte ovviamente la sceneggiatura, da parte, insomma, così l'infatuazione che può avere o può non avere una scienziata, però è veramente bella, è sentita, e il dialogo che ha con Kirk quando lui gli dice in realtà noi siamo umani, gli prende la mano, lei dal viso, cioè soltanto il suo modo di, diciamo, di recitare senza battute, si nota già, insomma, la bravura proprio del comunicare tutte le emozioni che sta provando in quel momento il personaggio. È bravissima.
Tanto è bello Forrest, tanto è bella lei, veramente, con questo vestito veramente eccezionale.
A proposito del vestito, innanzitutto va detto che gliel'avevano proprio incollato addosso, tant'è che lei dice ogni giorno, per non rovinarmi la pelle, lo incollavano in un posto un po' leggermente diverso, però lo dovevano incollare con la colla, sennò non si sarebbe mai retto quel vestito. Adesso vi faccio vedere, anzi ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua, questo drappo che gli scendeva dietro la spalla, che faceva da contrappeso a quello straccetto che copre il seno davanti, che no, sarebbe saltato subito, soprattutto a delle scene, no, col vento in cui lei si rotola per terra, lì, doppia dose di colla.
Di colla.
E con grande disappunto di tutti i comprimari maschi, non si è mai staccato.
Non si è mai...
Esatto, la colla ha retto bene.
La colla ha retto bene.
E lei diceva che ogni giorno glielo incollavano in un posto un po' diverso, perché sennò la pelle si rovinava, insomma, avrebbe avuto delle abrasioni. E per cui, insomma, onore anche di nuovo a William Tace, il costumista.
No, Tace era un mago, veramente. I costumi di Tace sono qualcosa di eccezionale. Con pochissimo riusciva a fare delle cose
in questo caso davvero poco, nel senso che mostra un sacco di pelle. Questo, eccolo qua, questo è il costume originale e il disegno fatto, che era, se vogliamo, leggermente diverso, insomma. Faccio vedere altre foto. Durante questo episodio c'era qualcuno, non sappiamo chi, che andava in giro a fare qualche foto sul set, oltre alle solite foto del Chuck, cioè le scene prima che si cominci a girare. Infatti, oltre queste, diciamo, dietro le quinte, abbiamo anche questa che è una piccola rarità, perché sono tutti gli attori seduti al tavolo. E con Apollo pure, certo, a capotavolo ovviamente, a fare il reading, la lettura, perché non dimentichiamo che prima di andare in scena gli attori si siedono attorno a un tavolo e leggono le proprie battute, provano le proprie battute. Penso che sia l'unica foto esistente di questa di un reading fatto durante
la serie. Sì, infatti non ne ho mai viste altre se non quelle.
Esatto. Bellissimo. E queste invece sono appunto foto di backstage, cioè immagini di backstage. Questo è il confronto, insomma, un fotogramma prima e un fotogramma dopo. Si vede proprio che batte il chuck, no? Prima è aperto e poi è chiuso. Altra immagine di backstage, sia di lui che di lei. Anche qua, questo appunto invece è il confronto backstage con la scena, poi come è avvenuta. Questo è il nostro Chekhov che è ancora
la
qui
parrucca.
Indossa, esatto, indossa questa terribile parrucca,
improponibile,
che ha tranquillizzato Sulu. Ecco, questa è la scena in cui tra l'altro c'è un aneddoto divertente, perché c'è una lettera di Justman che dice all'inizio della sceneggiatura dove anche piovere, no? Invece alla fine c'è solo del vento, e Justman scrive, ovviamente la macchina della pioggia costava, poi appunto era un set chiuso per cui avrebbe bagnato tutto, era un guaio. Justman scrive, ma scusate, mi spiega, che era sempre molto ironico lui, mi spiegate esattamente perché deve piovere? Anzi no, vi do io la risposta, non deve piovere. E quindi, e quindi hanno eliminato la pioggia, e questi sono lui che lancia i fulmini. Questo è appunto un test, no? Un primo disegno, perché il fulmine poi era disegnato sulla pellicola. Esatto. Questi sono dei test, ecco, che hanno fatto. Qui come al solito si vede il tecnico che interviene nel momento in cui tutti stanno fermi per togliere, in questo caso era il phaser che lo mette, viene sostituito con quello fulminato, insomma, quello tutto mezzo disabilitato. E questa è la sequenza finale in cui lui si ingrandisce, realizzata mettendo l'attore di fronte a un blue screen e poi avvicinando la telecamera, in modo che l'effetto è che lui si ingrandisce, poi andando a sostituire lo sfondo con uno sfondo fisso, che è questo qua, ovviamente si ottiene l'effetto. Tra l'altro questa invece è la mano come era, diciamo, in origine, come è stata poi rilavorata, e lui stesso, perché poi si vede anche lui così e poi rilavorato. Tra l'altro, dicevo, quella scena con lui che si ingrandisce, siccome era comunque un effetto complicato col blue screen, magari viene mezzo trasparente, comunque hanno girato, questa è una foto che lo mostra, anche una versione in cui lui non si ingrandisce, in cui lui restava di dimensioni normali, cioè lui ha ripetuto le sue stesse battute anche senza il blue screen, in una versione così da usare in caso l'effetto ottico non fosse stato.
Si vede che è molto teatrale Forrest, però, anche in queste posizioni, veramente sprigiona proprio questo sentore teatrale. Esatto.
Questa è la famosa scena inedita tagliata in cui appunto McCoy svela a Kirk e Spock che Paloma si è rimasta incinta, e come vedete appunto era la classica scena di chiusura che finale. C'è in plancia, no? Quella che c'è sempre, e si chiudeva appunto sul mistero di che cosa sarebbe accaduto a questo ragazzo o questa ragazza. Molto bello anche il set, questo è girato tutto in interni, ovviamente hanno ricostruito questo piccolo tempio greco che poi alla fine viene distrutto, molto, molto bello. Questo è un blooper famoso, cioè nella sequenza di blooper in cui lui fa invece mosse molto effeminate. E questa è sempre lei, Leslie Parrish, che ha indossato lo stesso costume che avevano realizzato per Star Trek, però in un'altra serie, che è Mannix in questo caso, per cui qualche volta uno dice, vede questa immagine e dice, oddio, ma dov'era questa scena Indovinati da Apollo? No, non c'è Indovinati da Apollo, è in un'altra serie, però il costume è sempre lo stesso, probabilmente ancora una volta incollato alla sua pelle. Questa è lei oggi invece. Piccolo confronto, come al solito, tra la versione originale e la versione restaurata. La mano è stata completamente rifatta e, devo dire, è stata rifatta in maniera meno... Secondo me, non capisco bene il perché, però è stata rifatta in maniera meno...
La preferivo prima, personalmente.
meno umana e più campo di forza. Ce l'hanno voluto
Ma anche
accentuare.
l'effetto del pianeta che vediamo in questa foto, secondo me, toglie un po' di fascino alla
Sì,
mano solo con lo spazio.
d'accordo,
Sì. effettivamente alla fine funziona meno, funziona per assurdo, funziona meglio l'originale. Diciamo, cioè, questo era un errore, nel senso che quando si vede l'Enterprise sparare, di fatto la
Non
mano
c'era
non
la
c'era,
mano.
mentre invece ovviamente la mano c'era, loro erano ancora intrappolati. E chiaramente negli effetti speciali rifatti hanno rifatto anche i raggi che colpiscono il tempio greco e basta.
Quando però Apollo perde i suoi poteri, viene sconfitto, Kirk e compagni ci restano male. Sono quasi dispiaciuti di questa sua fine. Qui vediamo proprio un dio debole. E questa è una cosa che lascia veramente il segno, insomma, personalmente. L'ho vista così, non so come.
Ma secondo me in quel momento non vedono più il dio greco che lui voleva essere, vedono l'alieno che avrebbe potuto tranquillamente, diciamo, vivere una vita non da dio, perché insomma alla fine non è necessario essere un dio, lui voleva la venerazione, però insomma è un alieno che svanisce perché perde l'unico scopo della sua vita che era appunto essere venerato. E è
Essere
triste
venerato.
come cosa, è una tragedia, è un dramma, insomma.
Come, esatto, come ogni buona tragedia, ovviamente si conclude con un
Sì,
finale tragico, insomma.
Per lui fu una tragedia anche depilarsi l'essi da qualche parte una volta. Non capisco
Chiesero
perché.
di depilarsi il tempo. Che poi lui lo dice in un'intervista, dice: ma io non so perché hanno questa convinzione che una divinità debba avere non debba avere peli sul petto. Dice: io non l'ho mai vista una divinità, però non so se l'hanno vista loro.
Forse
Ma probabilmente perché una statua deve
sì, non
essere
ha
statuaria,
esatto.
quindi deve essere liscia.
E quindi anche le statue greche non riportano
No,
peli
questo è
vari.
vero, vero, vero.
Prima di chiudere, ancora una battuta su Shatner. Si dice che rivaleggiasse anche con Forrest, nel senso che quello era alto non so quanto lui. E quindi le scene sempre riprese in un determinato modo per non far vedere la differenza di
Io posso
altezza. È
dire la
vera questa
mia,
cosa?
Shatner è un grande attore, nel senso che riesce veramente a comunicare, insomma, le emozioni dei propri personaggi, in tutti i personaggi, però ha un ego smisurato. E quindi ogni
Quindi
tanto
potrebbe essere vera questa.
potrebbe essere, questa è una cosa che ha detto Forrest, diceva Shatner non si avvicinava a me perché insomma, io ero più alto di lui.
Ma infatti
Come
anche
essere.
nella scena a tavola, nella fotografia a tavola che hai fatto vedere prima, si vede comunque che è molto più
Sì.
statuario rispetto a Shatner che era di fianco. Va bene, ci saluta anche Dominati da Apollo, Gabriella e Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti!
Ciao.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer, Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.